E dal basso alziamo lo sguardo adesso, sentiamo in aria Sganzerla, la nostra astronoma, con un'altra delle sue storie del cielo.
E rieccoci qui in apertura di un nuovo weekend. Io sono Ilaria Sganzerla, l'astronoma di Sugo, e oggi vi voglio parlare di come funziona, per così dire, la nomenclatura delle stelle. Ecco, oggi approfondiamo questo aspetto. Ma in generale possiamo dire che le stelle che il nostro occhio può distinguere in autonomia hanno quasi sempre un nome arabo o, un po' meno spesso, un nome latino. Betelgeuse, Altair, Aldebaran, Deneb, Vega, Algol sono tutti nomi che provengono dalla tradizione araba del IX secolo, mentre Capella, Pollux, Spica, Sirius e via dicendo appartengono invece a quella medievale del XII secolo, quando i testi arabi furono tradotti appunto in latino. Tuttavia queste reminiscenze sopravvissute costituiscono un'eccezione, perché oggi alla stragrande maggioranza degli astri ci riferiamo con una lettera greca, la cui posizione nell'alfabeto è un indice della loro luminosità. Così, per esempio, l'astro più luminoso di Perseo, nessuno oggi, almeno in Occidente, lo conosce come Mirfak, ma per tutti è Alfa Persei. Lo stesso dicasi per Shedir, su cui chiunque si mostrerebbe perso, quando invece non è altro che la Alfa di Cassiopea. La lettera greca per le stelle visibili a occhio nudo si deve all'astronomo tedesco Johann Bayer, che nel 1603 pubblicò un atlante celeste che divenne il punto di riferimento di tutta la comunità astronomica e che ancora oggi di fatto è utilizzato. Uranometria è il suo nome abbreviato, che letteralmente significa misurazione del cielo. Volete sapere il titolo completo? Va bene, a vostro rischio e pericolo. Allora, il titolo completo è Uranometria, due punti. Omnium asterismorum continens schemata, nova metodo delineata, aereis laminis expressa. Che significa? Uranometria contenente le carte di tutte le costellazioni disegnate con un nuovo metodo e incise su lastre di rame. Sì, in effetti qualche secolo fa la sintesi non era proprio di casa. Comunque, l'uranometria di Bayer fu la prima raccolta di mappe stellari che arrivava fino all'emisfero australe grazie ai viaggi di Amerigo Vespucci, che ampliarono non solo gli orizzonti sulla Terra ma anche quelli in cielo. Così, nelle 51 tavole incise su rame troviamo le 48 costellazioni di Tolomeo e 12 nuove costellazioni del sud: Fenice, Gru, Indo, Pavone, Tucano, Dorado, Idro, Pesce Volante, Camaleonte, Uccello del Paradiso, Triangolo Australe e Ape, quest'ultima oggi conosciuta come Mosca. I puntini di luce disegnati si rifanno poi alle posizioni dell'astronomo più preciso dell'era pretelescopica, Tycho Brahe, l'uomo dal naso d'oro, ve lo ricordate? Ecco, Tycho Brahe di stelle ne aveva catalogate un migliaio, con un'esattezza di un minuto d'arco, cioè precisissime quelle posizioni. Bayer ne disegnò di più, dato che incluse anche quelle dell'emisfero australe, e le ribattezzò tutte. Il suo era un approccio al firmamento, potremmo dire per la prima volta, scientifico, perché voleva che nel nome vi fosse un'indicazione di quanto la stella era brillante rispetto alle altre della costellazione cui apparteneva. I nomi di prima invece erano legati al loro aspetto, come Algol, che in arabo significa demonio, oppure erano legati alla loro posizione nella figura mitologica, come Dube nell'Orsa Maggiore, che significa dorso dell'orsa. Bayer invece adottò il criterio di assegnare loro una lettera dell'alfabeto greco, dove la sequenza indicava una luminosità decrescente. Una stella alfa era così la più splendente del gruppo, mentre una stella omega era la più debole. Se una costellazione mostrava più di 24 astri, cioè più delle lettere dell'alfabeto greco, si proseguiva con le lettere latine mantenendo lo stesso criterio. A onor del vero, questa metodologia fu proposta per la prima volta più di mezzo secolo prima dall'astronomo toscano Alessandro Piccolomini, che nel suo Delle stelle fisse del 1540 chiamò gli astri con una lettera latina. Di fatto però non riscosse il successo dell'Atlante di Bayer, forse perché quest'ultimo conteneva i preziosi dati di Tycho Brahe, oltre a essere più ampio grazie all'inserimento delle costellazioni del sud. Bisogna infine aggiungere però che la luminosità delle stelle dell'uranometria non sempre rispetta la lettera assegnata da Bayer. I motivi sono diversi. Si va dal banale errore di valutazione alla variazione dello splendore della stella nel corso dei 400 anni che ci separano da quel lavoro. Per esempio, l'astro più luminoso dell'Orsa Maggiore non è Alfa Ursae Majoris e nemmeno Beta, ma addirittura Epsilon. Dunque, quando di una stella ne leggiamo il nome di Bayer, non dobbiamo fidarci ciecamente dell'informazione che porta con sé riguardo alla sua luce. Se avete bisogno di confrontare le luminosità delle stelle di una costellazione, meglio dare un'occhiata a qualche database sul web che ormai tanti ne mette a disposizione, oppure potete installarvi qualche software astronomico, dove anche qui la scelta non manca. Ma ora, buon pranzo a tutti e alla prossima! Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sea.